Allora, buongiorno a tutti, prima di tutto, con piacere vedo anche Fernando stamattina, sappiamo che è stato un poco bene per il periodo che sono un po' lontano da noi, ma siamo stati anche in preghiera, vicini. Allora, il brano di stamattina si trova in Atti, capitolo 20, è un brano speciale più degli altri brani. Tutti i brani sono importanti e speciali, quelli della Bibbia, ma stamattina veramente condividerò un brano che è molto toccante sotto certi aspetti. E il brano è dal capitolo 20, dal 17 al, 30, al 27, dal 17 al 27.
Atti 20,
17 al 27. Scusate, da 13. Dal versetto 13. Allora, quanto a noi, che eravamo partiti con la nave, facemmo vela per Asso, dove avevamo intenzione di prendere a bordo Paolo, perché egli aveva stabilito così, volendo fare quel tragitto a piedi. Quando ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Di là, navigando, arrivammo il giorno dopo di fronte a Chio. Il giorno seguente approdammo a Samo e il giorno dopo giungemmo a Mileto. Paolo aveva deciso di oltrepassare Efeso per non perdere tempo in Asia. Egli si affrettava per trovarsi a Gerusalemme, se gli fosse stato possibile, il giorno di Pentecoste. Da Mileto mandò a chiamare gli anziani della Chiesa. Quando giunsero da lui, disse loro: voi sapete in quale maniera, dal primo giorno che giunsi in Asia, mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime. Tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei, e come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili, e ve le ho annunziate e insegnate in pubblico e nelle vostre case, e ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Ed ecco ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme senza sapere le cose che là mi accadranno. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Ed ora ecco, io so che voi tutti, fra i quali sono passato predicando il regno, non vedrete più la mia faccia. Perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro dal sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Questo brano ha un inizio un po' particolare, perché fa riferimento a varie città, a vari posti. Sembra quasi una crociera, come oggi si vedono nelle locandine, no? Che la nave che fa il percorso e poi si ferma un giorno da una parte, un giorno dall'altra. Ma per Paolo non era una crociera. Era tutte città sulla costa che si trovava in Turchia, proprio di fronte alla Grecia, nel Mar Egeo. Tutti i posti dove Paolo era stato lì a predicare a insegnare e soprattutto a fondare chiese. Alla fine che cosa succede? Che Paolo arriva a Mileto. Arrivato a Mileto manda a chiamare gli anziani di Efeso. E qui ci possiamo fare una domanda, perché è un comportamento quasi insolito di Paolo. Perché Paolo, cosa prima che ci fa pensare, perché ha questo comportamento? Perché ha voluto che non passare da Efeso, Efeso una città così importante e per cui c'era anche una comunità abbastanza nutrita? E in parte ce lo dice perché. Perché non voleva, diciamo, come dice la scrittura in questo brano, sprecare del tempo, se così possiamo dire. Cioè, lui si era concentrato su cose essenziali, perché senz'altro lui voleva giungere il più presto possibile a Gerusalemme. Non era stato lì per la Pasqua, ma voleva essere lì per la Pentecoste. Inoltre sappiamo molto bene che in tutto il tragitto che lui ha fatto, tutto il percorso che lui ha fatto non è che l'ha fatto di sua iniziativa o soltanto di sua spontanea volontà, di suo piacere, perché come abbiamo visto non era una crociera, ma era guidato dallo Spirito Santo. E anche in questa circostanza lui pone in risalto questo aspetto. Perché? Perché aveva premura di arrivare a Gerusalemme e portare anche le collette che lui aveva raccolto per la Chiesa di Gerusalemme. Perché la Chiesa in questo momento era in una situazione di difficoltà, in una situazione di indigenza, non di poco conto. E lui voleva portare anche il saluto di tutti quei credenti che lui aveva incontrato nel suo percorso di evangelista. Il discorso di Paolo, fatto proprio in questo modo che lui ha cominciato a parlare agli anziani, dà un'enfasi veramente notevole e anche di solennità in questo momento. Infatti, se voi controllate in tutto il libro di Atti, non si riscontra un discorso come questo. Non c'è un parlare di Paolo come questo, soprattutto fatto ai credenti, agli anziani. E in questa circostanza vediamo che assume proprio la forma di un testamento spirituale. Un testamento spirituale perché Paolo dice a questi fratelli, dice: non vedrete più la mia faccia, non avrete più occasione di vedermi. Infatti Luca mette in risalto molto bene questa situazione e proprio i contenuti vogliono far sì che gli anziani possano ben recepire e memorizzare quello che Paolo vuole trasmettere per l'ultima volta alle guide che dovevano svolgere un compito importante. Paolo dice: sorvegliare il gregge, guidare il gregge. Questa parte di Atti rappresenta proprio una delle scene più commoventi di tutto il libro e contiene un messaggio potente, soprattutto per quelli che servono realmente il Signore Gesù, quelli che sono impegnati nel servizio della Chiesa, per tutte quelle persone che sono fortemente impegnate, perché Paolo parla a queste guide con il cuore in mano e con un grande piacere di sapere che davanti a lui ci sono queste guide che vogliono in qualche modo imitare Paolo. E in questo discorso che fa Paolo, notiamo almeno tre cose importanti, tre punti fondamentali che Paolo fa risaltare e che nel suo modo di parlare mette in evidenza. Il primo è un servizio costante e risoluto in umiltà, quello che ha fatto Paolo, logicamente. Un servizio particolare che è stato costante nel tempo e anche in umiltà. Il secondo punto è un servizio costante e risoluto con lacrime. Paolo stesso lo dice, con lacrime. In poche parole lui sta dicendo che non è stata una passeggiata. E il terzo, un servizio costante e risoluto con prove, con varie situazioni che lui si è dovuto confrontare e cimentare. Si è dovuto, in tutte queste circostanze, vedere come rispondeva anche il Signore per la sua vita. Il primo punto, un servizio costante e risoluto in umiltà. L'Apostolo ricorda agli anziani di Efeso che cosa? In quale maniera si era sempre comportato Paolo nei loro confronti, nei confronti degli altri anche cristiani e delle persone che l'hanno conosciuto. Quando lui si è trovato in mezzo a loro, dal primo, dice, il primo giorno in cui aveva messo piede proprio in Asia, e lui è stata una costanza in questo, e per tutta la durata del suo soggiorno aveva servito il Signore con vera umiltà e abnegazione. A causa del suo ministero, egli era sempre stato messo sotto pressione e soprattutto era in tensione. Da chi? Dalle insidie dei giudei, quelli che praticamente volevano in tutti i costi impedire a Paolo di svolgere il suo servizio. Paolo aveva subito affrontato e anche cercato, ha contenuto anche le persecuzioni, ma nonostante tutte le avversità il suo ministero è andato avanti con tanto onore, con tanta risolutezza e anche con tanto frutto, perché il Signore aveva deciso questo, è lo Spirito che aiutava Paolo in tutte queste circostanze. Perché? Perché lui aveva ricevuto una grazia, come tutti coloro che si mettono nelle mani del Signore. E lui con grazia era andato avanti. Lui, come uomo, aveva fatto tanto del bene alle persone. E non solo questo, nonostante che lui aveva fatto del bene, non se ne vantava, non faceva vedere agli altri le sue credenziali di particolar credente, se così possiamo dire, e vantarsi di questo. Anzi, lui si rendeva disponibile con tutti e soprattutto era una persona che si metteva anche al livello delle persone. Se la persona era di basso livello, lui diventava anche lui di basso livello, mettendosi proprio a loro pari. Non faceva mai la differenza di far vedere che lui era una persona al di sopra degli altri. Era disponibile e si adattava ad ogni servizio. Quando non c'erano possibilità di sostegno, si è messo a lavorare. È stato sempre disposto a essere una persona non di peso e soprattutto non ha mai disprezzato la sua attività, il suo ministero, il suo lavoro che faceva e soprattutto se stesso. E logicamente questo era un desiderio che Paolo voleva mostrare a questi fratelli di Efeso, soprattutto a queste guide, a questi anziani, che dovevano a loro volta ministrare nella Chiesa. E non a caso lui che cosa faceva Paolo? L'insegnamento del grande maestro, cioè Gesù. Infatti in Matteo Gesù dice, proprio queste parole bellissime, Matteo 20, 26 e 27, dice: ma non è così tra di voi, dicendo queste parole agli apostoli. Anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra voi vorrà essere primo sarà vostro servo. Per cui Paolo ha mostrato proprio le sembianze del servo, ha mostrato quello che un cristiano servitore doveva essere. Secondo aspetto che abbiamo già detto, e adesso lo porta in evidenza nel discorso di Paolo, un servizio costante e risoluto con lacrime. Con loro Paolo era stato sempre affettuoso, parlando degli anziani di Efeso, affezionato e compassionevole. Aveva servito il Signore veramente con lacrime, si era comportato con loro come il suo maestro, e spesso con lacrime vere. Mentre pregava, egli piangeva e supplicava durante le sue predicazioni, riprendeva spesso le sue argomentazioni e le riaffermava piangendo, per puntualizzare, per far vedere a loro una cosa fondamentale. Questa era una dimostrazione di quale affetto lui portava per loro, ma soprattutto una dimostrazione della sofferenza intima che lui aveva quando aveva a che fare con delle persone che stavano soffrendo. Lui si immedesimava con le persone che stavano davanti e avevano problemi. Paolo non si scherniva di niente. E quando lui scriveva anche delle lettere, Paolo, anche se i fratelli erano lontani, lui nelle sue lettere erano impregnate di questo, un sentimento forte. E quando scrive appunto anche ai Corinzi, lui diceva questo, che lui mentre scriveva, lui piangeva per la situazione in cui si trovavano i Corinzi, per le problematiche che loro avevano, che stavano affrontando o che non riuscivano a risolvere. Infatti in 2 Corinzi 2,4 Paolo scrive proprio queste parole. Dice: poiché vi ho scritto in grande afflizione e in angoscia di cuore, con molte lacrime, non già per rattristarvi, dice Paolo, ma per farvi conoscere l'amore grandissimo che ho per voi. Che intensità queste parole! Come lui poteva trasmettere un pensiero di affetto così importante ad altri fratelli, intensamente. Lui voleva far conoscere il suo affetto a queste persone e lo faceva anche con lacrime, piangendo. In Filippesi 3,8 dice ancora queste cose. Dice: perché molti camminano da nemici della croce di Cristo, e ve l'ho detto spesso e ve lo dico ancora ora piangendo. Per cui Paolo non aveva una forte affermazione del suo amore, ma lui diceva anche che soffriva anche per quei cristiani che non si comportavano da cristiani. E qui è chiaro quello che lui dice, perché dice: camminano da nemici della croce di Cristo. E questi non erano pagani, erano dei cristiani. Cristiani che camminavano nemici della croce. Pensate un po', si può camminare come nemici della croce? Hai voglia? Facendo non la volontà del Signore, ma camminando come cammina il mondo, dimenticando quello che è l'insegnamento del Vangelo. E Paolo soffriva per queste cose. Paolo era sofferente, piangeva per queste cose. Vedere dei cristiani che voltavano le spalle e tornavano a vivere da pagani, facendo tutto quello che il mondo di allora diceva di fare. E purtroppo queste cose le vediamo ancora oggi. Le vediamo ancora oggi. Quanti che frequentavano questa chiesa non sono qui perché stanno seguendo il mondo? Nella sua sollecitudine verso di loro, Paolo soffriva, ma metteva anche in guardia queste guide da queste situazioni. Per cui, anche se lontani, questi fratelli li sentiva così vicino al cuore da piangere con chi piangeva. Questo faceva Paolo, piangeva con chi piangeva. Unendo le sue lacrime alle loro, ogni qualvolta se ne presentasse l'occasione, rendendosi così caro a loro nel dimostrare amore. Il motivo per cui Paolo faceva questo era soprattutto per esaltare l'amore e l'affezione che lui aveva per questi cristiani, per queste persone. E non era soltanto un modo di dire, un modo di fare. Il terzo punto, un servizio costante e risoluto con prove. Aveva dovuto combattere contro molte difficoltà, e questo lo sappiamo, l'abbiamo visto anche nei capitoli precedenti. Ma egli, Paolo, proseguì nella sua opera malgrado le prove e le molte tentazioni che hanno messo a dura prova la sua pazienza e il suo coraggio. E Paolo proseguì, nonostante fosse preso dallo scoraggiamento, fino al punto di considerare che forse era una tentazione troppo forte per lui, forse era arrivato al limite, come fu per Geremia, che in un'occasione simile disse non parlerò più nel nome del Signore. In Geremia 20, capitolo 20, versetto 8 e 9 è scritto: infatti ogni volta che io parlo, grido violenza e saccheggio. Sì, la parola del Signore è per me un obbrobrio, uno scherno di ogni giorno. Se dico io non lo menzionerò più, non parlerò più del suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Che voleva dire Geremia? Che delle volte le situazioni erano così drammatiche che non voleva più svolgere il suo servizio, perché spesso quello che lui diceva si avverava ed era sofferenza, ed era tristezza. Dice, non voglio più parlare del Signore, ma quello che lui aveva dentro, cioè lo spirito del Signore, era come un fuoco ardente e lui non poteva impedirlo a questo. E così deve essere anche per noi, non essere freno dello spirito, ma liberare lo spirito. E tutto questo, situazione, avveniva mentre appunto i giudei, i nemici di Paolo, lo aspettavano al varco, stavano lì pronti per saltargli addosso, per poterlo bloccare, per poterlo uccidere, tramando ancora o più insidie contro di lui. Sempre doveva stare attento che c'erano queste persone che gli volevano tendere dei tranelli abbastanza brutti e pericolosi. I servitori del Signore sono quelli che continuano a servirlo pur tra preoccupazioni e pericoli, e che non si curano di quanti nemici si facciano. E forse anche noi nella nostra vita o nella nostra quotidianità è successo che parlando di Gesù, parlando del Vangelo, ci facciamo dei nemici. E questo sembra forse uno dei problemi che noi non riusciamo a risolvere. Perché? Perché noi vogliamo sentirci approvati solo dal Signore, ma l'approvazione del Signore noi già ce l'abbiamo e non dobbiamo spaventarci se annunciando il Vangelo, portando il Vangelo, ci sono dei nemici, delle persone che ci ostacolano, delle persone che ci trattano male. Infatti la sua predicazione, la predicazione di Paolo era proprio come sarebbe dovuta essere. Paolo era venuto ad Efeso per predicare l'Evangelo di Cristo ed egli era stato fedele sia a loro che a colui che lo aveva mandato. Meglio ancora, se così possiamo dire, colui che lo aveva arruolato, perché noi siamo tutti dei soldati, ogni credente è un soldato. E voi pensate, ci azzecca questa con la nostra fede? E come? Perché? Perché noi combattiamo una battaglia ogni giorno. E il nemico dove sta? Intorno a noi. In 2 Timoteo 2,4 Paolo poteva scrivere a questo giovane nella fede ed era anche una guida per la Chiesa e gli dà questo consiglio, gli dà questa direttiva. Gli dice, uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allora lui fa un raffronto tra un soldato e un uomo civile, normale. Dice, uno che si arruola deve avere per forza un obiettivo davanti, quello per cui era stato arruolato, da chi l'ha arruolato, e non si preoccupa proprio delle faccende della vita civile. Cioè un cristiano non si impiccia di quello che sono le cose del mondo, ma solo delle cose spirituali. Se noi vogliamo fare la differenza, è questo. Paolo dà prova della sua fedeltà con questa dichiarazione, che si trova nel versetto 27, la parte finale di quello che abbiamo letto. Dice, perché io, dice Paolo, non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Egli aveva predicato loro senza aggiungervi null'altro, solo il consiglio di Dio, senza qualcosa di suo. Praticamente dice, è solo l'Evangelo, semplice e puro, null'altro, la volontà di Dio riguarda la vostra salvezza. Quello che aveva detto Paolo nelle sue predicazioni riguardava solo la salvezza. E questa era una cosa molto importante. E questo era il consiglio di Dio. Infatti l'Evangelo è il consiglio di Dio. È quello che il Signore ha voluto farci conoscere attraverso la Bibbia e che ha voluto far conoscere anche a Paolo. Il prodotto ammirevole proprio della sua salvezza. È un prodotto particolare che Dio stesso ha stabilito. Infatti, l'immutabile decreto della sua volontà, benevolmente deliberato proprio dalla sua grazia per la nostra gloria, la totalità del progetto di Dio per la salvezza dell'uomo. Proprio questo consiglio di Dio contiene tutto quello che serve all'uomo per la salvezza. E il progetto include proprio questo, la creazione, l'elezione, la redenzione, la giustificazione, l'adorazione, la conversione, la santificazione, la santità di vita e la glorificazione. Questi sono tutti gli elementi contenuti nel Consiglio di Dio, contenuti anche nelle predicazioni di Paolo. Ogni volta che Paolo parlava, parlava di queste cose. Parlava di come Dio aveva stabilito che l'uomo doveva essere salvato. In 1 Corinzi 2,7 Paolo scrive questo, dice: ma esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli destinati a nostra gloria. Questa sapienza di Dio, in certo senso, è un mistero, ma rivelata, perché Dio l'ha progettata tanto tempo prima. Può essere misteriosa e nascosta, ma Dio poi l'ha rivelata. La strada che deve percorrere un credente non è facile, lo sappiamo, vero? E nell'esempio di Paolo ce ne ha dato ampia dimostrazione. Molti esempi di Paolo ci fanno pensare a questo e sono simili a cose che succedono anche oggi, sotto altri aspetti, sotto altri modi, ma sempre le stesse cose. Essere cristiani non significa non avere problemi. Io, difatti, non mi piace sentire discorsi che purtroppo ho sentito in alcune predicazioni dove, quando uno diventa cristiano, ha risolto, tutto diventa più bello. Sotto certi aspetti cambia la nostra prospettiva, ma non nel presente. Non diventa tutto più bello, perché i problemi ci saranno, è sempre cose da affrontare giorno per giorno. Infatti Paolo seminò con umiltà e con lacrime e non si arrese mai. Le difficoltà che ha affrontato Paolo non gli hanno impedito di portare avanti il suo ministero e il suo obiettivo. Il messaggio della salvezza era così importante che egli non lasciò mai sfuggire un'opportunità per condividerlo. Lui, Paolo, ha usato qualsiasi situazione. Non c'è stato per lui un impedimento perché lui non doveva testimoniare o portare una predicazione. Vi ricordate quando è stato carcerato? Era stato malmenato? Ed era abbastanza anche ferito, che cosa faceva in carcere? Cantava e annunciava il Vangelo. E ci sono state le conversioni. Paolo non c'era nessun motivo di impedimento. Infatti, cari fratelli, la vita cristiana avrà i suoi momenti difficili, le sue lacrime, anche le sue gioie. Ma dovremmo sempre essere pronti a comunicarla agli altri, quello che Dio ha fatto per noi. Dobbiamo essere sempre pronti a comunicarlo in qualsiasi circostanza. Forse ci capiterà qualcuno di noi andare all'ospedale, ma è una questione anche quella in cui il Signore ci pone per essere testimoni. Infatti, per Paolo e anche per noi che siamo credenti oggi, le sue benedizioni superano di gran lunga le difficoltà della vita. Se noi vogliamo vedere le benedizioni del Signore, dobbiamo un po' raffrontarle anche con le difficoltà. E se noi siamo capaci di essere fedeli, vedrete che le benedizioni superano le difficoltà della vita. Infatti lo Spirito Santo mostrò a Paolo che sarebbe stato imprigionato ed avrebbe sofferto. Difatti in questa circostanza è detto questo, dice: ogni città dove sono stato, il suo Spirito Santo mi ha sempre detto che c'era sofferenza e catene, e quando andrò a Gerusalemme sarà anche lì così, e forse sarà anche peggio. Perché lui sapeva che lo Spirito Santo gli diceva questo, e poi è successo questo. Al versetto 23 è scritto proprio questo: lo Spirito Santo mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ha detto che trionfi o gloria, ma catene e tribolazioni. E Paolo, pur sapendo questo, non si tirò indietro davanti alla missione che lo aspettava. Non si è arrenato, non si è fermato. La sua condotta fu d'esempio agli Efesini, come lo è per noi anche oggi. E noi dobbiamo prenderlo al nostro modello, uomo che ha amato il Signore, che si è dato per il Signore. Pur sapendo tutto questo, Paolo non si è mai tirato indietro. Spesso noi come cristiani pensiamo che la vita sia un fallimento. Questo delle volte pensiamo, sicuramente più volte che lo pensiamo che quando ci dimentichiamo. La vita è un fallimento. Soprattutto se questa vita, se non possiamo ricavarne alcun piacere. I piaceri quali sono? Soldi, riconoscimenti e comodità. Avere un buon lavoro, soprattutto per avere un buono stipendio, avere una casa, spesso anche dire non mi soddisfa questa vita perché non ho una macchina all'altezza, ma forse i giovani dicono perché non ho un bel cellulare, e via discorrendo. Noi ricamiamo queste cose sulla nostra vita come dei fallimenti, come delle cose che non ci hanno dato soddisfazione. Paolo invece pensava che la vita non vale nulla se non viene usata per l'opera di Dio. Proprio l'opposto. Paolo dava importanza soprattutto a quello che era il suo servizio e il risultato anche del suo servizio, ma non perché lui era bravo, ma perché lo Spirito lo guidava e lo benediva in quelle cose che lui faceva. Paolo, tutto quello che faceva della vita, della sua vita, era tutto più importante di quello che lui ne ricavava da uomo. Era più importante servire il Signore che il ricavato di come uomo che ne prendeva e ne usava. E questo ci deve fare un po' riflettere stamattina, come cristiani di oggi, cristiani che sono passati 2000 anni circa da quando Paolo ha fatto queste cose. E noi stamattina vogliamo riflettere un po' su questo e dire: per me, per te, che cos'è più importante? Qual è la cosa più importante della mia vita? Cosa dai e cosa prendi dalla vita? Che cosa abbiamo dato noi alla vita? E che cosa prendiamo oggi, quotidianamente, dalla vita? Abbiamo visto Paolo che cosa ha fatto. Una persona devota alla causa del Vangelo. E il suo scopo più importante era proprio questo: presentare Cristo agli altri. Presentare questo Gesù che era stato dato per l'uomo, per la salvezza. Questo Gesù che era stato nei secoli già annunciato e che gli ebrei sapevano che doveva venire e che la maggior parte degli ebrei non hanno creduto e che ora lui stava annunciando ai pagani, a tutti, presentare Cristo. Questo era il suo motivo, il suo scopo di vita e la gioia per cui se ne gloriava. Quando scrisse una lettera ai Filippesi, Paolo parlò proprio di queste cose qui, di questo aspetto della sua vita, di che cosa ne faceva della sua vita e di quale cosa lui ne gioiva di questa vita. Filippesi capitolo 3, è molto bello leggere tutto il capitolo, però leggiamo soltanto tre versetti, da 12 a 14, lui dice queste parole: non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il mio cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo. Lui sapeva che Cristo l'aveva proprio afferrato, perché sulla via di Damasco Paolo aveva altri obiettivi, ma Gesù lo ha afferrato e gli ha fatto cambiare idea e lo ha strumentalizzato per un'altra cosa. E lui prosegue questo discorso, dice: fratelli, io non ritengo di avere già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Gesù, di Dio in Gesù Cristo. Paolo ci sta dicendo che la sua vita va in una direzione importante e che non si sente arrivato. Sta ancora camminando, sta ancora correndo verso quella meta importante. Ma non è questo soltanto un discorso di Paolo. Lui è l'esempio, è lui che ha messo in pratica e per noi è un modello. E vuole che anche i Filippesi e anche gli Efesini e soprattutto gli anziani di Efeso mettano in pratica, che continuano sul percorso che lui ha tracciato, che continuiamo anche ancora oggi quello che noi abbiamo ricevuto dal Signore e lo mettiamo in pratica. Sappiate questo, fratelli, Dio sta cercando altre persone che mettono al primo posto il grande compito di Dio che ha affidato a loro. Dio sta cercando altre persone, come Paolo. Le sta cercando qui, stamattina. Sta dicendo: non vi distraete o non vi fate distrarre da questo mondo, da questa società. Perché c'è da mettere al primo posto qualche cos'altro di più importante, come ha fatto Paolo. Che cosa vogliamo mettere al primo posto? Abbiamo tanti impegni, tante cose che sarebbero, sì, è vero, giustificabili, ma davanti all'eccellenza di Dio, soprattutto davanti all'eccellenza della salvezza di cui il Signore ci ha fatto veramente dono, non valgono niente. Cosa vogliamo mettere al primo posto? Riflettiamo stamattina. Pensiamoci. Il Signore sta cercando altre persone, anche se non si chiamano Paolo, ma sta cercando altre persone che siano fedeli servitori del mandato che lui ha predisposto. Preghiamo. Signore Padre Celeste, non dimentichiamo mai, Signore, di quello che Tu ci hai fatto, il dono ineffabile della salvezza tramite il Signore Gesù. Se non dimentichiamo questo, Signore, noi dobbiamo essere anche ogni giorno, ogni istante, pronti a parlare di Te, a parlare di Gesù. È vero che siamo mancanti in questo e vogliamo essere al primo posto, Signore, per tutte le cose che facciamo, proprio questo pensiero, parlare di Gesù, come ha fatto Paolo. Non ha tenuto conto delle conseguenze, delle difficoltà, delle persecuzioni, ma ha tenuto conto di essere a Te gradito. Signore, grazie che Tu un giorno ci hai chiamati, ci hai afferrati e ci hai tirato fuori dal nostro vano modo di vivere. Non vogliamo, Signore, continuare ad avere una vita vana, ma piena di soddisfazioni, non del mondo, ma di quelle che Tu ci dai. Signore, grazie a Te, che Tu puoi cambiare ancora in meglio la nostra vita. Come dice Paolo, io non sono ancora arrivato al punto ottimale, ma corro, vado avanti per raggiungere la meta che Tu ci poni davanti. Grazie, Signore, di questa meta, di questa situazione che il mondo non conosce, ma che noi possiamo far conoscere al mondo. Ti lodiamo per i meriti del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Amen.